Buongiorno e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro consueto appuntamento mattutino con il controcanto delle 11. Iniziamo anche oggi, martedì 14 maggio, con il giornale più venduto d'Italia, vale a dire con il Corriere della Sera. Vediamo cosa ci racconta il giornale di Lucky Luciano Fontana. Eccolo qua, gli indagati scaricano il povero Toti, sentito dal GIP anche il figlio dell'imprenditore, dice: papà tirato per la giacchetta, la truffa sulle mascherine. Spinelli dice: preso in giro dal governatore, ho finanziato tutti i partiti. Ecco, ve lo ricordate questo Toti, no? Questo Toti era, è ancora il presidente della regione Liguria, si è distinto in epoca pandemica per essere uno, insieme a quel personaggio lì di Fiume Dinisi, De Luca, Cateno De Luca, per uno dei più truci avversari dei temibili, perfidi, cattivi Novax, vale a dire di tutti quelli che non volevano inocularsi il siero magico per la salvezza dell'anima non soltanto loro, ma anche della comunità intera, dell'anima del mondo, perché come sapete soltanto gli inoculati sono stati salvati. E quest'uomo, che è una via di mezzo tra un politico e un profeta, ha difeso la posizione insieme ad un altro mistico contemporaneo, un uomo non solo esperto in scienze, in medicina, ma evidentemente anche capace di aprire varchi con mondi paralleli e metafisici, vale a dire il professore, illustrissimo, gran dottor, presidente Bassetti. Ora, no? Dopo che questa gente ha fatto tanto bene all'Italia, no? Dopo che si sono immolati, no? Hanno esposto il petto contro i temibili e perfidi Novax, per cercare di fare vincere, di far trionfare in Italia la scienza, il bene, la verità, la precauzione, contro la superstizione, contro, diciamo, la semifollia, no? Dei no Green Pass, adesso il sistema cosa fa? No? Punisce Toti, il povero Toti, che è indagato. Io direi invece di fare una statua equestre a Toti, a Genova, bella, con lui, diciamo, con una specie di spada in mano, con Bassetti dietro in groppa, armato di fiala, per ricordare, diciamo, l'eroismo di queste persone che ora, come capita ai migliori, vengono infine diffamati, ecco, per avere fatto cose, poche cose, qualche truffetta, aggiustare qualche cosa, poca roba, rispetto però, insomma, alle grandi operazioni messe in piedi a difesa della salute pubblica, ecco, insomma, no. Corriere della Sera, no? Vedete come sono meschini questi del Corriere della Sera? Prima lo lodavano Toti, no? Ogni giorno, viva Toti, bravo Toti, è morta la povera Camilla nell'Open Day che hanno voluto Toti e Bassetti, non importa, ha fatto bene Toti, Toti è intelligente, fidatevi di Toti, avercene Toti, Toti con una T sola, ecco, però se ne avesse un'altra sarebbe campione della Roma, dicevano di tutto, no? Adesso invece è bastato un attimo che questo pacioccone cadesse momentaneamente in disgrazia per scatenare, no, tutti questi avvoltoi che non vedevano l'ora di spolazzare intorno al corpo, come dire, insomma, già mistico del povero Toti. Vedete qua, le carte, quali carte? La briscola, il fascicolo per truffa durante il Covid con le mascherine. Facciamo briscola. Le intercettazioni di uomini vicino ai clan dei Riesini. Ma scusatemi, no? Scusate, ma se lui poteva, come dire, anche fare qualche business, garantire qualche amico per fare due soldi, ma perché non farlo? No? Vi ricordate chi era che vendeva le mascherine al tempo del Covid? Le fabbricavano gli Elkan, quelli di Repubblica, la Stampa. Tutti hanno provato a fare due soldi, ora solo con lui ve la pigliate, poveraccio. D'altronde, se le mascherine sono obbligatorie, qualcuno le dovrà pur produrre. È il capitalismo così, non è Toti. Toti, poveraccio, dice, ma insomma, se le fa quello, perché non le devo fare pure io, che sono il più scemo io? Giustamente, il povero Toti si intruppa nella questione, ma lo fa per il bene della collettività, lo fa per amore, lo fa perché aveva paura che il virus si inseriva, no, nella bocca della gente, uno parla, apre la bocca, pam, il virus gli entra. Quindi con la mascherina invece non poteva, ma vedete il male dappertutto, quello del Corriere della Sera. Spesso le indagini partono da un capo e finiscono in altri rivoli che possono dare vita a nuovi spunti, vedete l'inizio filosofico del giornalista. Come il tentativo di frode al Servizio Sanitario Nazionale sulle mascherine anti-Covid che emerge dall'indagine di Genova che ha messo in subbuglio l'intera regione. Estate del 2020 le intercettazioni captano due soggetti legati al clan dei Riesini residenti in Liguria che fa capo ad una cosca del Nisseno. Vabbè, ma insomma, è sempre sta mania di vedere il male dappertutto. Gente in grado di convogliare qualche centinaio di voti sulla lista Toti. Si tratta della parte dell'inchiesta che ipotizza una corruzione elettorale aggravata dalla finalità mafiosa nei confronti di alcune persone, tra cui il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, che è ai domiciliari. Stavo pensando, siccome noi abbiamo un'altissima richiesta di mascherine pediatriche da bambini e noi ce l'abbiamo, ecco, adesso sarebbe un bel colpo, perché ora le stanno cercando da fare paura, quelle da bimbo, guarda, mi stanno chiamando tutte le farmacie e l'altro. Visto che ci abbiamo Gianci con Toti, se agganciamo la regione abbiamo fatto briscola, perché là si parla di milioni di pezzi, insomma. Ma se questi qui hanno, come dire, subodorato l'affare, insomma, le mascherine qualcuno le doveva pur vendere, visto che lui vuole una mano lava l'altra, no? E tutte e due lavano il viso. Domenico Gianci è stato eletto, ma dalle carte dell'inchiesta sembra che il progetto sia rimasto tale, senza mai concretizzarsi. L'ipotesi investigativa su cui si lavora parla di un ipotetico affare da 1,2 milioni. La mole di documentazione depositata dai magistrati include anche quella che sembra un'idea passata per la testa di Spinelli. Ora, però, vorrei capire una cosa. La Procura di Genova inserisce nel faldone questa storia, no, del business delle mascherine, poi dice che non è andato in porto. Ma c'è qualche procura in Italia che vuole vedere invece quale business è andato in porto? C'è qualche procura in Italia che vuole capire chi si è arricchito producendo mascherine inutili e obbligando i nostri bambini, i nostri figli a stare a scuola per ore e ore, diciamo, con quella maschera che li soffocava? E c'è qualcuno che ha voglia di vedere invece se qualcuno si è arricchito davvero con il business delle mascherine, con o senza magari qualche personaggio in odore di mafia o di 'ndrangheta, che questo fa sempre colore, ma poi i soldi non hanno appartenenza geografica. Ecco, c'è qualche PM in Italia che sta cercando di capire se qualcuno i soldi se li ha fatto davvero con il business delle mascherine, magari intervenendo anche su alcuni governi dell'epoca in maniera molto forte, garantendo, cioè, una buona copertura mediatica ad alcuni governi, ad alcuni personaggi, per avere in cambio tutti i soldini delle mascherine, no? Dell'emergenza Covid. C'è qualcuno che vuole vedere se magari qualche governo, non so, dico, chi c'era, no? Non mi ricordo, quali governi c'erano al tempo della pandemia, il governo Conte, il governo Draghi, se magari hanno avvantaggiato qualche imprenditore globalista, progressista, di quelli che però hanno anche proprietà di mezzi di informazioni importanti per garantirsi uno scambio alla pari, cioè voi fate scrivere bene di noi sui vostri giornali e noi vi applichiamo una serie di decreti, no? Ve li cuciamo su misura per farvi arricchire sempre di più sulla pelle dei poveri gonzi che ci credono. Che dite? Lo fate, PM, sta approfondimento? O basta solo questo povero Toti, no? Sacrifichiamo lui, il vitello grasso, e tutti gli altri ballano? Che bella la vita. Va bene, poi c'è Spinelli, signorini, vabbè, bisogna riuscire ad avvicinare Draghi, con il quale Toti dice che c'è un bel rapporto, ma un conto è parlare, un conto è arpionarlo. Ecco, Draghi non si arpiona, ecco perché Draghi sputa fuoco. E c'è Dagospia, che è l'organo ufficiale dei servizi vicini ai neoconi, che già dice no, Draghi, insomma, Draghi vive sul suo pianeta, nessuno può avvicinarlo, Draghi non ha interessi materiali, Draghi è un puro spirito, è un gnostico vero. Va bene ragazzi, Toti ha fatto briscola. Andiamo avanti, cari amici, andiamo a parlare di guerra, perché a furia di vincere, come sapete, Zelensky sta perdendo la guerra. Ha vinto qua, ha vinto là, la Russia non può vincere, la Russia perderà, la Russia di qua, la Russia di là, Zelensky è forte, Zelensky vincerà, Zelensky è coraggioso, un po' ce la farà. Olena, sua moglie, che se ne va in giro a fare foto, giornali patinati, una donna elegante, se ne va a New York, fa acquisti, parla, piange, si interessa dei bambini, insomma, tutto va bene. C'è un solo problema che però non è che si può, cioè è un problema che non è che si può proprio ignorare. Il problema è che non è vero, cioè, lo so, dall'idealismo in poi, uno che sostiene, dice io mi invento una cosa, no, sta cosa esiste nella mia mente e la mia mente crea la realtà. E io lo capisco, e questi del Corriere della Sera sono tutti seguaci, no? Magari di Hegel, di Fichte, l'avranno letto, non so se l'avranno capito, però l'avranno letto. Quindi loro dicono, non importa se perde davvero Zelensky, perché tanto, no? Noi abbiamo studiato la filosofia, sappiamo che il nostro pensiero crea la realtà. Sfortunatamente però la realtà non lo conosce l'idealismo tedesco e si impone comunque. Per cui nei fatti Zelensky perde e questi qui sono andati in cortocircuito. Ora, come fanno a spiegare che perde Zelensky e che i russi avanzano dopo 2 anni in cui hanno continuato a dire che Zelensky vince? È un problema. Io mi immedesimo in questi poveracci, poveri disgraziati che non sanno più che dire che fare. Adesso, con la coda in mezzo alle gambe, devono dire la verità, purtroppo. Mosca avanza. Presi 7 villaggi. Ecco, Kiev rimuove il comandante. A Kharkov persi oltre 100 km quadrati e l'Estonia valuta di mandare truppe. Ora, non so se voi avete idea di cos'è l'Estonia, no? Andatevela a guardare, no? L'Estonia sembra un chihuahua che vada a baiare di fronte all'alano. Andatevi a vedere l'Estonia cos'è, ecco, insomma, mostra i muscoli l'Estonia, no? Si mette lì e dice, ora Putin glielo facciamo vedere noi. L'articolo l'ha scritto Francesco Battistini, solo omonimo della famosa fermata della metropolitana a Roma. Ogni volta che il sergente Dmitro K torna in licenza nel suo appartamento a Kharkov, e negli ultimi 6 mesi è accaduto una sola volta, si fa rattoppare la divisa dalla sorella. È bucata, ecco, non ce ne danno nuove, ci sono emergenze peggiori. Ecco, quindi Battistini, che evidentemente noi non lo volevamo dire, però siccome l'ha detto lui, si sente con la sorella, perché il sergente, insomma, se va in giro, lui comunque la sente, si chiamano, magari non c'è malizia, con la scusa, no? Di dire pronto, sono questo del Corriere, ma gliel'hai stirata la camicia a tuo fratello? La chiamano anche per attaccare il bottone, poi ci passo per vedere com'è la camicia, pure la mia magari ha il colletto da rifare, e quindi è nata una simpatia. E da questa simpatia viene fuori un buon articolo, viene fuori uno scoop, perché lui è riuscito a vedere in esclusiva mondiale la camicia del sergente Dmitri, che purtroppo è bucata, e insomma, questo è un dolore che entra nelle case di tutti gli italiani, che da oggi dovranno convivere sapendo che in Ucraina, nei pressi di Kharkov, c'è un uomo, il sergente Dmitro, che ha la camicia bucata, forse come nel film Totò, Peppino e i fuorilegge, vi ricordate che Totò aveva la camicia, insomma, solo a metà, perché la moglie Tirchia risparmiava sulla stoffa, pure il povero Dmitro è costretto ad andare in giro con la camicia bucata. Qualche unità è fuggita con o senza camicia a Kharkov. A Kiev dicono che si tratta di casi isolati. Ecco, nella zona grigia però è allarme rosso. Ecco, vedete come fa i giochi cromatici, no? Una specie di armocromista del giornalista. Quindi la zona grigia è allarme rosso, poi zona bianca è allarme azzurro, quindi grigio-rosso fanno i colori della Cremonese, poi fa bianco-azzurro, cioè li mette insieme in maniera tale che l'immagine definitiva sia piacevole agli occhi. Sono tutti successi tattici, riconoscono gli ucraini, forse qualcosa di più. Ma perché Kharkov? Ma perché Putin? Perché tra tante città che ci sono ti sei convinto a colpire proprio Kharkov? E allora vediamo cosa ci dice Battistini dopo aver analizzato la camicia del sergente Dmitro. A Kiev, dicevano, i russi colpiranno in aree inaspettate e potrebbero avanzare a Kharkov. Ecco, qui ci sono le immagini, vedete, però questa è la camicia, no, non si vede purtroppo, questo forse è il sergente, la camicia è sotto il colletto, sfortunatamente non si vede, però fidatevi che la camicia ce l'ha bucata. La città però è un obiettivo più simbolico che strategico, la Kharkov è russofona, è la vecchia capitale, secondo metropoli del paese. Ecco, oggi Kharkov sarebbe una conquista capace di far calare ancora di più la popolarità di Zelensky. Nei sondaggi del 65%, lontano dal 95% di 2 anni fa. Ecco, perché il 30% è morto. Quindi, siccome hanno cambiato la regola, perché prima potevano esprimere un parere anche i morti, magari tramite parenti che alzavano la mano, no? Magari la mano non si muoveva tanto, però valeva. Adesso invece non li fanno votare più, e quindi la popolarità di Zelensky è calata del 30% di questi che non riescono a esprimere, diciamo, non hanno più fiato per dire mi piace Zelensky, altrimenti probabilmente lo farebbero. Ecco, 95%, anche di più secondo me ha di consenso, perché tanto bene ha fatto Zelensky al suo paese. Quindi via il televoto, fate un televoto. Zelensky, se perde Kharkov, a quanto scende? Ecco, votate, amici, così per avere un dato certo. La nuova avanzata può avere tre scopi, vedete com'è preciso Battistini. Uno, costringere gli ucraini ad allungare il fronte e a spostare qui le truppe, quindi assottigliando le trincee nel Donetsk, accerchiare Kharkov, proteggere Belgorod, della città russa a 45 km, colpita spesso dai droni. Allora, ti vorrei dire una cosa, Battistini, questi ucraini, no, da Kharkov spesso mandano dei missili, dei droni contro la città di Belgorod, ammazzando civili, buttando palazzi dove abita povera gente. Ecco, forse tu, dico, ti do un consiglio, potresti ricordare che i continui bombardamenti contro la città di Belgorod non hanno nessun senso sul piano militare, sono operazioni di puro terrorismo, no? Che dici, Battistini, lo vuoi ricordare tu o lo diciamo noi? Insomma, Mosca non ha uomini e mezzi per puntare sulla metropoli, secondo Battistini, però ci sono dei video al fronte che mostrano grave lacune nella difesa ucraina. Zelensky, accusato il colpo, ha deciso di rimpiazzare il capo militare colpevole ed essersi fatto sorprendere. Comunque c'è una notizia dell'ultima ora, pare che gli aiuti stiano arrivando non solo dall'America ma anche dall'Europa, per cui è un momento forse di momentanea debolezza che passerà. Pare che stiano arrivando oltre 180 camicie stirate col colletto nuovo, bianche, azzurre, anche di altri colori, per il sergente Dmitro e per tutti quelli che sono con lui. Insomma, quindi i rinforzi arriveranno, basta avere un po' di pazienza. In realtà, dice, nelle truppe russe ci sono dei progressi, arrivano più armi e c'è un nuovo ministro della difesa che ha il compito pure di migliorare i rifornimenti. Putin ha fretta, vuole forzare prima che a Kiev arrivino gli aiuti di cui abbiamo appena parlato. L'Estonia dice che sta valutando seriamente l'invio di truppe. Ecco, insomma, immagino, no, la paura, no, il terrore che avrà invaso i circoli di Mosca nel sapere che l'Estonia vuole fronteggiare la Russia direttamente. Ecco, poi magari, insomma, forse dichiarerà guerra, non so, San Marino direttamente alla Russia, o le Faroe, insomma, altri giganti geopolitici hanno pensato bene di mostrare i muscoli contro Putin, e c'è terrore nei circoli di San Pietroburgo e di Mosca nel sapere che l'Estonia ha deciso di scendere in campo. Non tutto quello che arriva va bene, dice Dmitro, il povero sergente senza la camicia, che insomma la sorella fa da fonte per Battistini, perché le munizioni tedesche non funzionano. Sembra il film del commissario Logatto, cioè non c'è una cosa che funziona. Le munizioni tedesche non funzionano sulle armi finlandesi, quelle finlandesi non si adattano sulle francesi. Ecco, quindi è una specie di gioco a incastro, no? Uno piglia un pezzo e dice che è sta cosa, il proiettile finlandese, mettilo sulla pistola tedesca e non spara perché non si adattano, non c'è compatibilità. Quindi hanno mandato armi tutte a caso, e poi questo povero Dimi, come col cubo, no, deve stare lì a girare le cose, a capire il proiettile finlandese con il mitra tedesco, il Patriot americano con... non funziona niente. Quindi poveracci, sono lì, passano del tempo solo a assemblare le armi, e poi il tempo che hanno capito come funzionano, già la guerra l'hanno persa. Insomma, ci sono anche problemi logistici che bisogna affrontare. Soldati, armi e trincee, quali sono i problemi dell'esercito di Zelensky? Ecco, se lo domandano Marinelli e Guido Olimpio. La situazione è sempre più seria, ecco, è grave, ma non è seria. Per Kiev, il nemico è all'offensiva, incurante delle perdite. Nel mezzo della battaglia il Cremlino si permette persino di fare un rimpasto di governo nominando un nuovo ministro della difesa. Come ti permetti, Putin? Cioè, tu l'hai chiesto al Corriere della Sera se era d'accordo nel fare il rimpasto. Cioè, tu ti alzi così una mattina e dici oggi rimpasto, no? Senza sapere, senza chiedere alla stampa italiana se è d'accordo, se vogliono, no? Proprio con arroganza lo fai. Insomma, dove arriveremo di questo passo? Cioè, quello si nomina i ministri da solo, come vuole lui, ma sono cose proprio fuori dal mondo. Dal campo emergono lamentele degli ufficiali sulle condizioni delle linee di difesa. Abbiamo già parlato delle camicie stirate male dei soldati ucraini. In questo contesto è arrivato l'annuncio della sostituzione del comandante della regione di Kharkov, un cambio determinato dai recenti sviluppi bellici. Certo, le prende e quindi, insomma, lo cacciano. All'Ucraina però ha poche batterie, la domanda nel settore antimissili è altissima, una richiesta legata anche a quanto avviene in Medio Oriente, da Israele fino al Mar Rosso, dove le incursioni del cielo sono quotidiane. Insomma, le cose non vanno benissimo, tensione a Tbilisi, dicono poi in Georgia, la legge russa al voto finale. Ecco, secondo il Corriere della Sera sono i russi che vanno in giro a cercare di condizionare i legittimi governi degli altri paesi, mentre gli occidentali notoriamente queste cose non le fanno, perché loro hanno proprio rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, non si permetterebbero mai di organizzare rivoluzioni colorate, primavere arabe, di utilizzare, diciamo, mafie, terrorismi interni a paesi diversi per condizionarne con la minaccia e con il ricatto la libera politica. Questa è una cosa che credono solo i complottisti. Lasciamo il Corriere della Sera, che è sempre un bel giornale, però devo dire la verità, io mi appassiono, mi emoziono, divento più allegro, mi compiaccio quando leggo La Repubblica dei Transumani, che è il mio giornale preferito. Intanto è un giornale che non ha nessun conflitto di interessi, perché il proprietario John Elkann, come sapete, non ha rapporti con i governi, queste cose le fanno solo Toti, e con quell'altro Spinelli, ma ad esempio chi può sospettare mai che gli Elkann hanno rapporti con la politica italiana, no? E che magari poi, insomma, così condizionano attraverso la stampa, condizionano il decisore politico. Queste sono cose che proprio lontanissime dalla verità, che dobbiamo respingere con la massima forza. Infatti, proprio perché è un giornale libero, di gente proprio libera, no? Che può scrivere quello che vuole, io lo leggo proprio con passione, anzi quasi con adorazione. La diga, dice La Repubblica, è per Spinelli, la Tangentopoli Ligure. Così Toti, in un'intercettazione, parla dell'appalto PNRR più ricco d'Italia. Dice: noi la finanziamo in ogni modo. L'imprenditore, interrogato per 2 ore dal GIP, scarica: il governatore mi ha preso in giro, promette ma non mantiene. Ecco, Segre dice che è minacciata, che c'è un'emergenza antisemitismo, ma non ha paura. Al Salone di Torino ha aggredito Massini. Allora vorrei dire a Molinari che il problema, forse, no? Forse tra i rigurgiti antisemiti che vanno certamente condannati e la consumazione del genocidio da parte di Israele nei confronti dei palestinesi, forse in prima pagina andrebbe più l'uccisione pratica, no? Delle persone, vera, materiale, di centinaia di migliaia di innocenti. Ecco, forse più che concentrare l'attenzione della pubblica opinione sui deprecabili rigurgiti antisemiti, sarebbe il caso di scrivere in prima pagina, no? Fermate Netanyahu, è un mostro che sta uccidendo centinaia di migliaia di innocenti. Forse sarebbe più corretto fare così, no? Anziché dire, no, esistono quelli antisemiti, giusto. Però forse oggi la priorità è un'altra, no? Impedire che vengano ammazzate tutte queste persone che sono fondamentalmente innocenti ad opera del governo di Israele, no? Forse la priorità è questa. Andiamo avanti, cari amici. Israele, nel giorno della memoria, la Casa Bianca dice che a Gaza non c'è nessun genocidio. Ecco, ma gli USA dicono: nella guerra troppe vittime civili, colpita un'auto delle Nazioni Unite, almeno un morto. Vedete, la ipocrisia degli americani è una cosa che fa più che schifo, cioè fa ribrezzo, perché riescono a coprire persino un mostro come Netanyahu. Cioè, mentre hanno fatto di tutto negli anni per mostrificare gente come Gheddafi, gente come Assad, gente come Saddam, Milosevic, no? Tutti trasformati nell'essenza stessa del male, tutti assassini, gente cattiva, assetata di sangue. Per carità, sarà stato anche qualcosa di vero, non tutti sono angelicati, non tutti fanno politica per amore degli altri, ci saranno anche uomini di potere che hanno consumato vendette atroci, nessuno lo nega, ma il doppio pesismo degli americani, che mostrificano in maniera assoluta, violentissima, il nemico politico, salvo poi giustificare, minimizzare le atrocità compiute dai loro amici, ecco, questo fa schifo. Per questo noi non dobbiamo più riconoscere nessuna supremazia morale, culturale, politica agli americani, perché sono degli ipocriti, falsi come pochi, sono dei fiancheggiatori di un genocidio, e quindi non devono avere più niente a che fare con tutti quelli che invece non vogliono che vengano consumate certe atrocità. Ecco perché noi non siamo anti-americani, Noi diciamo che gli americani non devono avere più niente a che fare con noi, che non meritano nessun rispetto, non bisogna neanche parlarci con questi americani perché coprono un genocidio. E lo fanno dopo aver passato gli ultimi decenni a mostrificare altri che in confronto a Netanyahu erano dei chierichetti. Ecco perché noi non dobbiamo e non vogliamo avere più niente a che fare con questo sistema di potere americano. Sul Monte Herz ci sono le preghiere, ci sono le lacrime, ci sono i canti e c'è il silenzio, ma quest'anno c'è qualcosa in più, la rabbia, la frustrazione, la determinazione, ma anche l'interrogativo enorme sul futuro. Un Israele ferito ha celebrato ieri la giornata della memoria delle vittime delle guerre e del terrorismo, ha iniziato la celebrazione per il giorno dell'indipendenza che è oggi. Ancora tornate con la storia del 7 ottobre, cioè dopo il 7 ottobre c'è stato l'8 ottobre, c'è stato il mese di novembre, ora siamo a maggio. Potete continuare a parlare del 7 ottobre ogni santo giorno, quando Israele ha consumato dopo il 7 ottobre altri 100 7 ottobre ammazzando gente a casaccio ogni giorno. Anche adesso Israele sta consumando un 7 ottobre, anche oggi. Al Monte Herz, fra le tombe, i militari appena tornati da Gaza condividevano con i commilitoni la loro frustrazione, l'impossibilità di individuare gli ostaggi, il ritorno di Hamas in zone che si credevano ormai sicure. Ecco, per questo li state ammazzando tutti, così non avete il dubbio, no, voi israeliani, che qualcuno si annidi all'interno delle strutture civili. Per questo bombardate gli ospedali, per questo ammazzate la gente nei campi profughi, no? Che li ammazzate tutti in questo modo, no? Qualcuno di Hamas ci sarà, anche per statistica, non mi pare una buona regola. Scene simili si ripeteranno oggi durante le celebrazioni dell'indipendenza. Già ieri sera a Tel Aviv 100.000 persone sono scese in strada per solidarietà con le famiglie degli ostaggi che hanno rifiutato di prendere parte alle celebrazioni ufficiali. È stato Netanyahu che non ha mai voluto aprire un canale di dialogo per liberare quelle persone. È stato lui che non ha fatto niente, non ha mosso un dito per salvare quella gente. Al posto delle torce accese, ieri in tutto Israele hanno spento fiaccole. Israele si fermava, a Gaza la crisi continuava. Nel pomeriggio la crisi, perché l'omicidio continua da parte di Israele, di uomini che sono lì o a portare aiuti o a cercare, insomma, di continuare a tenere in piedi una linea diplomatica, si chiama crisi, non si chiama omicidio per la Repubblica. Ecco, ieri pomeriggio un veicolo ONU, ben visibile, bianco, con bandiera azzurra, è stato colpito da proiettili. Un impiegato straniero dell'ONU è stato ucciso, incerta la sorte del suo autista palestinese. Hamas ha accusato gli israeliani, l'esercito ha annunciato un'inchiesta. Ma quale inchiesta deve annunciare l'esercito? Israele si comporta come una cosca di mafia, ha fatto ammazzare, ha ammazzato i figli piccoli di uno dei capi politici della Palestina e nessuno ha avuto niente da dire, come se fosse normale vendicare, no? Vendicarsi ammazzando i bambini di un avversario politico, per quanto cattivo, ipoteticamente, e nessuno ha detto niente. Ha sparato sulla gente in fila che chiedeva un pugno di farina, così. Ha cominciato a bombardare le ONG che portavano aiuti umanitari per far capire che nessuno deve entrare lì a sfamare gente che loro vogliono vedere morta. Adesso ammazzano gente dell'ONU, evidentemente come chiara ritorsione per l'accettazione della richiesta palestinese di fare parte delle organizzazioni unite. Però per Repubblica sono buoni, sono dolci, sono vittime di questa crisi collettiva, di questa ansia che li pervade dopo le brutture del sé. Però sono buoni, sono l'unica democrazia del mondo. Ecco, gli USA hanno protestato contro gli estremisti di destra che da settimane tentano di fermare i camion con gli aiuti, precisando però che Israele deve fare di più per garantire, guardate come sono soffici, deve fare di più per garantire la protezione dei civili. Ecco, perché li sparate in testa? Non li potete bombardare, non li potete tagliuzzare, non li potete bruciare vivi, non potete fare qualcosa di più, state facendo poco. Ecco, però non c'è un genocidio a Gaza, no, c'è solo una legittima difesa rispetto alle paure che Netanyahu e il suo governo hanno legittimamente maturato, essendo l'unica democrazia del mondo attornata dalle barbarie. Hamas ha detto di aver perso i contatti con i militanti che custodivano 4 ostaggi israeliani. Fra loro il giovane americano Goldberg. Il presidente turco Erdogan annuncia che in Turchia vengono curati oltre 1.000 membri di Hamas. Forse Erdogan potrebbe essere meno pure lui ambiguo, no? E impedire che alcuni rifornimenti dalla Turchia passino per arrivare proprio ad Israele, no? Forse se impedisse che alcuni scambi commerciali proseguissero tra il cosiddetto mondo libero e Israele, anche per il tramite della Turchia, forse sarebbe più credibile anche Erdogan, che a parole però dice cose un po' più serie di quelle che vengono fuori dalla comunicazione degli degli ipocriti americani. Ora vi devo dare una notizia drammatica, tenetevi forte, asciugatevi le lacrime, io ormai l'ho metabolizzato, è stato un dolore, però è andata così. Melinda Gates lascia la fondazione con 12,5 miliardi, è una filantropa, vedete, questo qui c'è scritto, dice chi è? È una filantropa, no, vedete che si legge, non è che dice chi è, una scema, no, chi è? No, è una filantropa, quindi c'è proprio la categoria, è scritto. Melinda Gates lascia la fondazione, poveraccia, insomma, col minimo è uscita, vedete, è uscita con la pensione al minimo, con 12,5 miliardi, le bastano giusto per le spese correnti. È un divorzio infinito quello che si consuma fra Bill e Melinda Gates, è proprio una soap opera, insomma, come Ridge e Brooke di Beautiful. I due si sono lasciati nel 2021, ma ora l'ex moglie del fondatore di Microsoft, uno degli uomini più ricchi e anche più buoni, direi io, del mondo, annuncia con un post su X di essere pronta a lasciare anche la fondazione che porta il nome di entrambi. È la più grande organizzazione non criminale, come dicono i complottisti, ma umanitaria, privata al mondo. Non è una scelta presa alla leggera. Lei è orgogliosa di quanto costruita con Bill e del lavoro straordinario fatto per affrontare le diseguaglianze nel mondo. Non ci sono riusciti, perché alla fine lei, se volesse combattere le disuguaglianze, no, dovrebbe diventare povera, visto che lei è l'esempio vivente delle disuguaglianze, visto che ha più soldi lei di tutto il Niger e il Chad messi insieme. Però non se la sente di combatterle proprio tantissimo. Ha una proiezione al combattimento, ancora non è sicura di combattere proprio al massimo, si sta preparando per combattere le disuguaglianze. Ecco, quindi lei darà aiuto a chi ha bisogno, riceverà solo 12,5 miliardi di dollari, insomma, le spese, il rossetto, le cose, un po' di shopping, deve fare la spesa, insomma, un po' di cose le deve fare. Pensare che dopo il divorzio i due avevano assicurato che ai dipendenti che le dinamiche personali non avrebbero inciso sulla gestione della fondazione, ecco, che tanto fa per la lotta alla povertà e anche per l'uguaglianza di genere. Il presidente Sutzman aveva rivelato tempo fa, in caso di disaccordo sulla gestione, sarebbe stata lei a mollare dimettendosi. Melinda si mette in proprio, una storica istituzione, sarà rinominata Fondazione Gates e Bill ne diventerà presidente unico. Insomma, tutti quelli che guardavano proprio con speranza alla fondazione Bill e Melinda Gates, adesso purtroppo dovranno trovarsi soltanto, riconoscersi soltanto nella opera filantropica del buono per eccellenza Buffalo Bill Gates. Il pezzo l'ha scritto Anulu, ecco, era un personaggio di un film di Bud Spencer e Terence Hill, era un indigeno, anche lui esempio di disuguaglianza, che evidentemente è stato gratificato da Bill Gates ed è uscito dalla povertà e adesso lavora per Repubblica. Immaginiamo che sia lui, perché insomma Anulu, insomma, io me lo ricordo, personaggio importante. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano. Eccolo qui, Spinelli in guai a Toti, al GIP ho detto tutto, Genova per loro, l'imprenditore conferma le promesse del presidente, 35 anni di mazzette, il RAS del porto iniziò a pagare i politici nel 1989, in soli 59 minuti, Toti passa dalla barca alla banca, diamo l'IBAN per i bonifici. Andiamo avanti. Vedete il fatto, no? Il fatto è un po', come dire, bravo nel giostrarsi sulle questioni geopolitiche, perché da un lato seguono un po' la corrente tipica del mainstream, no? Quindi parlano di Putin come un solito dittatore, l'autocrazia, questo. Dall'altro però danno spazio a interventi interessanti come quello di Orsini, intanto scrive anche Elena Basile, che scrivono cose serie, insomma, cose vere che si possono trovare anche dentro un giornale mainstream come il Fatto Quotidiano. Però oggi da questo pezzo di Orsini, anche questo buono, vero, viene fuori, come dire, un tentativo di riportare i voti di chi dissente davvero dentro il recinto del dissenso controllato. E ora vi spiego perché. Ecco, prospettive, dice, non volevo umiliare Putin, ora Macron si chiede come fermarlo, racconta bene di cosa sta succedendo a Kharkov, dice che poi i russi stanno vincendo, che l'invito di Macron a inviare truppe deve essere letto dentro uno schema preciso. Se Putin prenderà Kharkov, la distanza tra il suo esercito e Kiev sarà minima. Tra Kharkov e Kiev c'è solo l'oblast di Poltava. Putin potrebbe attaccare Kiev da più direzioni. Macron pone una domanda in codice ai leader europei, che rendo esplicito in questa forma: se Putin punta verso Kiev, cosa facciamo? Rimanere a guardare mi può andar bene, ma questa decisione va presa subito e non in pieno panico. Macron, nonostante Macron sia uno dei leader europei più fallimentari, aveva previsto una facile vittoria della Russia, invitando a non umiliare Putin eccessivamente, ragionava da statista. Macron sta esortando ora Meloni e Scholz a decidere in anticipo, riflettendo sulle conseguenze geopolitiche della fine violenta del regime di Zelensky. Ora, guardate questo passaggio. Meloni e Scholz hanno risposto che non invierebbero soldati in nessun caso. Secondo Orsini, Meloni non vuole spaventare gli italiani offrendo a Michele Santoro, Giuseppe Conte o Fratoianni voti. No? Ora, secondo te, Orsini, no, tu stai accreditando come forze credibili sul piano della lotta per la pace, della fine del mondo unipolare e della denuncia dei crimini del regime nazista di Kiev, manovrato dalle ciniche oligarchie globaliste occidentali, stai accreditando figure come Michele Santoro, che è uno che non vuole uscire dalla NATO, Giuseppe Conte, che è uno che ha inviato armi in Ucraina, parte determinante del governo Draghi, e Nicola Fratoianni, che mi vergogno persino di commentare, insomma, chi è Nicola Fratoianni? Perché lo fai, Orsini? Perché lo fai? C'è una canzone di Masini. Perché lo fai? Perché lo fai? Tu lo sai, tu sai perché, tu sai dov'è, tu sai com'è. Chiudiamo con questa notizia, no? Allora, io in genere non leggo, non è che apprezzo particolarmente Selvaggia Lucarelli, proprio per niente, però questa storia è brutta e secondo me è raccontata male, no? Fedez dice Blitz, Ultra e Botti, i soliti difetti di comunicazione. Ora, la notizia, vi leggo una parte di articolo, la notizia è questa, però vi voglio fare un preambolo. Pare che questo Fedez abbia mandato degli scagnozzi, no, degli ultra del Milan a menare un certo Iovino, che era quello del caffè con Ilari Blasi, no? Questo caffè lungo che si erano presi con Ilari Blasi, poi ha raccontato questa storia in quel docufilm su Netflix. Comunque il problema non è il caffè con Ilari Blasi, il problema è che Fedez ha mandato della gente a pestare questo tipo, no? Come se fosse il protagonista di del Padrino, parte seconda, parte terza. Ora, è ancora a piede libero Fedez. Se invece che milanese o nordico fosse stato, non so, di Crotone o di Caltanissetta, la procura lo avrebbe già arrestato per mafia, no? Uno che organizza una ritorsione, un raid punitivo, per pestare un altro che considera rivale. Come si chiama questo metodo? È un metodo di mafia, giusto? Però siccome è nato da Roma in su, è a piede libero e sta tranquillo. Ma io immagino che se fosse stato nato in una regione, diciamo, un pochino più chiacchierata, forse oggi, anziché stare in giro a fare ancora il simpatico, uno che si comporta così, cioè che organizza un raid punitivo contro un altro e lo aspetta sotto casa per farlo pestare, e lui è il mandante di questa operazione, no, oggi forse sarebbe a opera, no? Però fortunatamente, buon per lui che è nato al nord, quindi può stare più tranquillo, che sicuramente nessuno lo arresterà per mafia. Visto che questa volta la denuncia non è del Codacons, ma dei carabinieri, dice proviamo a mettere dei punti fermi sull'aggressione ai danni di Cristiano Iovino, dice Selvaggio Lucarelli. Quel che sappiamo è che la notte del 21 aprile c'è un'accesa discussione tra questo Iovino Fedez, indagato a Milano per rissa, lesioni e percosse, e il gruppetto di amici di Fedez. Questo Iovino avrebbe fatto apprezzamenti ad una 22enne bionda di buona famiglia, una certa Ludovica. Questa cosa ha dato fastidio a Fedez, che evidentemente sente proprio l'onore dei prizzi. Fedez è in compagnia dell'inseparabile bodyguard ultra Rosiello, prima linea della curva sud, amico di Lucci, fratello del capo della sud Luca Lucci. Dopo la lite, questo Iovino viene raggiunto sotto casa e picchiato da 8-9 persone. Quando bussano i carabinieri c'è anche un'ambulanza, questo Iovino dice che di non conoscere chi l'ha picchiato, quindi c'è anche l'omertà della vittima che rende la questione molto simile, diciamo, ad una vicenda di mafia. C'è la reazione, c'è l'agguato, c'è il mandante, c'è la ritorsione, c'è la vittima che è reticente, che non parla, forse per paura, ecco, però insomma, evidentemente, tutto normale. Va bene, picchiano questo Iovino, eccetera, eccetera. Fedez si ritrova a dover rispondere a dei giornalisti a domanda sulla, non sulla salute mentale dei giovani, perché pare che sia pure un esperto di questo, ma della salute fisica di questo Iovino. Dice: a Gaza va in scena un genocidio, sarebbe il caso che la stampa italiana rivalutasse le priorità. Ora, uno, cioè, cosa c'entra la questione di Gaza col fatto che tu mandi 10 energumeni a picchiare uno con il quale hai avuto una discussione? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Eh? Ce lo vuoi mandare pure a noi qui qualcuno? Perché non ce li mandi? Eh? Ti dà fastidio che si ricordi, diciamo che si dà fastidio che possa essere ricordato, diciamo, il tuo nome intorno a vicende di questo tipo? Hm? Cosa vuoi fare? Ci vuoi mandare qualche scagnozzo, Fedez? Mandacelo, che siamo qua. Dunque, Fedez nega di essere andato sotto casa di Iovino. Stranamente, però, è molto documentato sulla nitidezza delle immagini della telecamera e della questione delle lesioni personali. Secondo me tocca bene la questione, questa Lucarelli, che vi ripeto, io non stimo affatto, mi ricordo come si è comportata al tempo della pandemia, cioè una persona proprio lontanissima dal mio modo di essere e di pensare, però dice la cosa giusta, quello che si chiama tecnicamente, quello che è successo, agguato punitivo in stile mafioso. Ora io dico, il fatto che sia nato al nord rappresenta una scriminante che consente a Fedez di non rispondere di condotte di mafia solo perché evidentemente diciamo, è nato ad una latitudine più tranquillizzante. Ecco, vediamo se qualcuno, insomma, ci darà risposta. Va bene, grazie cari amici per aver seguito il nostro controcanto anche oggi. Domani il controcanto non ci sarà, ritorno domani alle ore 11 sarà un'importante intervista su vicende americane che influenzano la geopolitica internazionale. Dopodiché da lunedì sarò in giro per una settimana in Toscana per la campagna elettorale di Democrazia Sovrana e Popolare. Come sapete, l'8 e il 9 giugno si voterà per le elezioni europee e io sono candidato nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Toscana, nella circoscrizione centro. Un voto per Democrazia Sovrana e Popolare e un voto per l'Italia è utile per mandare un messaggio a questa casta bellicista che mette in pericolo la sicurezza dell'intero paese. Se volete aiutare Visione TV, invece, come sempre, potete farlo donando i numeri che leggiamo andando in sovraimpressione. L'ultimo numero del nostro mensile Visione Alto Sguardo sul Mondo è disponibile sul nostro sito visioneditore.it, numero che sta avendo uno straordinario e meritato successo, pandemia, storia di un progetto criminale. Vi ripeto il sito visioneditore.it. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.